vi do il mio benvenuto ad Isula, il podcast su isole, persone e mare. Sono Placido Benzi, studente del corso di laurea magistrale in Marine Sciences presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca ed isolano per nascita e cultura. Oggi voglio inaugurare il podcast con un primo episodio tanto speciale quanto l'ospite. Sono contento di presentarvi un amico, o un fratello, che conosco da più di 20 anni, Eugenio Cuccia. Eugenio è uno studente di medicina presso l'Università di Catania, capitano di una squadra di basket in cui ricopre il ruolo di ala grande e consigliere del direttivo del Centro Universitario Sportivo di Catania. Questo episodio durerà più del previsto, perché ho voluto lasciare quanto più spazio possibile ad Eugenio, primo tra tutti a visitare le sponde della nostra isola e a raccontarci di pareri attuali, storie ed esperienze passate. Ok, la prima domanda che vorrei porti è: che cos'è per te un'isola? Ovviamente non ti preoccupare, il concetto stesso di isola è multidimensionale e complesso e vi sono tante definizioni. Mi piacerebbe solo conoscere l'idea o l'immagine che si presenta nella tua mente quando senti la parola isola.
Allora, la definizione che ti darò probabilmente è una definizione un po' contrastante, perché vedo un'isola come un luogo, un'entità con dei confini ben delineati, ma che allo stesso tempo accoglie. Quindi vista come paragonerei i confini a delle regole, no? Quindi a qualcosa di ben regolamentato, qualcosa di circoscritto, ma in contrasto con tutto quello che lo circonda, ovvero il mare. Quindi questo senso di sentirsi, ecco, all'interno di un contenitore ben delineato, in alcuni casi anche molto piccolo, in contrasto con il mare che invece è d'immensità. Quindi la libertà all'interno comunque di un confine molto piccolo.
Ok, quindi per te comunque, cioè tu stai integrando i due concetti, l'isola per te è qualcosa di chiuso e limitato, però allo stesso tempo permette...
È una finestra verso il mondo.
Esattamente.
E che ripeto, c'è questo contrasto molto forte che indubbiamente affascina, che ti permette di vedere da un piccolo pezzettino di terra, ti permette di vedere qualcosa di enorme, qualcosa di che vedi solo apparentemente, perché poi al di sotto delle onde c'è un mondo immenso e immerso, quindi questo lo trovo molto affascinante.
Bene, ti ringrazio. Ora siamo pronti per la seconda domanda. David Weil, interrogandosi su cosa desse un'isola il suo fascino, pensò che la ragione primaria fosse il fatto che l'isola avesse delle limitazioni spaziali ben precise e che la mente riuscisse ad abbracciarne l'interezza e farsene un'immagine completa. In questo modo l'essere umano riesce ad apprezzare i limiti fisici del suo ambiente e quindi anche il suo ruolo potenziale in esso. Cos'è che, secondo te, dà all'isola il suo fascino?
Allora, secondo me dà all'isola il suo fascino il fatto che può essere tranquillamente paragonata a una barca, ovvero il fatto che si trova, e qui riprendo il concetto anche della prima domanda, cioè il fatto di essere un pezzo di terra che è all'interno di un mondo immenso che è quello del mare, e quindi il fatto di avere sempre il mare che ci circonda all'interno di un'isola ci dà quasi l'impressione di essere in un continuo viaggio, nonostante siamo effettivamente all'interno di una realtà molto confinata, perché effettivamente se ci pensiamo quante barche ci sono all'interno nei nostri oceani, nei nostri mari, è un mondo tanto diverso rispetto a quello di un'isola? Beh, effettivamente forse no, e il fatto che comunque noi non abbiamo poi, soprattutto all'interno, cioè abbiamo... quando siamo su un'isola non abbiamo sicuramente la percezione di muoverci, ma effettivamente non possiamo essere sicuri che non ci stiamo muovendo. Quindi questa idea del viaggio, nonostante ci siano dei confini ben delineati, di un viaggio continuo, di un'esperienza nuova che si va ripetendo continuamente, basta guardare un attimo il mare per poter vivere questa esperienza, secondo me è qualcosa di veramente molto molto stimolante. Posso raccontare da questo punto di vista un'esperienza che ho vissuto, proprio quest'anno. Alla fine di maggio ho fatto un piccolo viaggio di 2-3 giorni a Lipari. Maggio è diciamo ancora un periodo in cui diciamo non c'è il caos turistico tipico delle isole Eolie, ed è stato molto bello poter fare queste immense passeggiate e infinite passeggiate lunghissime, esplorando, no, quelle che è quello che è la vita all'interno di un'isola, e allo stesso tempo diciamo pensando a cosa c'era immediatamente al di fuori, perché bastava guardare in alto, alzare un attimo lo sguardo e rendersi conto che il mare era a pochi metri da me. Quindi la relazione fra quello che era il mondo dell'isola, che è un mondo molto chiuso, dove ci sono ormai pochissime persone che vivono stabilmente a Lipari, e allo stesso tempo c'era invece non so, mi viene in mente l'immagine del porto con le persone che andavano e venivano, un'immagine secondo me molto forte. Un'altra immagine che mi ha colpito è quella dell'ospedale, che essendo io un aspirante medico mi ha colpito molto, perché è un ospedale molto piccolo ma al quale le persone di Lipari sono molto molto affezionate e credono molto, tant'è che durante il viaggio che ho fatto era in corso un convegno e a proposito della sanità, e loro hanno esposto di fronte all'ospedale, al pronto soccorso di Lipari, una bara con scritto "la morte della sanità pubblica", perché l'ospedale vorrebbero chiuderlo per poi centralizzare tutto su quella che dovrebbe essere la terraferma, che è appunto Milazzo. E questo mi ha dato l'impressione, ecco, di come effettivamente queste persone siano fortemente legate al loro territorio, nonostante sia un territorio piccolo, nonostante sia un territorio che li divide dal mondo, dalla parte più, diciamo così, più popolata del mondo, ma nonostante questo l'identità forte di questa popolazione mi ha colpito tanto, tantissimo.
Ok, volevo fare una piccola nota. Mi ha colpito tanto il tuo punto di vista, perché noi di solito attribuiamo all'isola il concetto di staticità, quindi l'isola perennemente immobile e in un contesto in cui anche il mare, in un certo senso, se consideriamo una certa scala, è anch'esso immobile, quindi tralasciando la scala dell'individuo che può scorgere correnti e onde, il mare comunque, se consideriamo l'orizzonte come punto di riferimento, è sempre fermo. E quello che mi ha colpito invece è che tu ribalti questa visione e vedi l'isola come se fosse una nave, quindi con la dinamicità di una nave che viaggia attraverso l'oceano, ed è abbastanza unica e interessante.
Indubbiamente è chiaro che non parliamo di un qualcosa di geografico. È un qualcosa che riguarda molto ciò che c'è, cioè l'immagine mia mentale, no? La mia percezione soggettiva, perché mi sembra quasi che all'interno di un'isola ci sia un continuo invito al viaggio, un continuo invito al viaggio che è dettato dalla presenza del mare, che ovviamente è, diciamo, da secoli, da sempre il mezzo, ecco, che è stato utilizzato per fare grandi scoperte, per i commerci, no? Quindi per i grandi viaggi, e allo stesso tempo all'interno dell'isola effettivamente quei confini a volte ti spingono oltre. È qualcosa proprio, una spinta proprio interiore a dire cosa c'è oltre. Quell'orizzonte, sì, è vero, ma tu hai detto è piatto, il mare lì è piatto e ci sarà sempre. È vero, ma ci sarà anche su una barca. Se la barca si muove, l'orizzonte rimarrà sempre uguale. E nello stesso momento, invece, tu ti stai muovendo. Magari non te ne rendi conto finché non vedi terra, però c'è la questione del movimento, dell'invito al viaggio, che è una cosa, a mio parere, molto molto affascinante.
Ok, poi un'altra cosa di cui volevo parlarti è che tu, con questa esperienza a Lipari hai un po' vissuto, seppur in, diciamo, in una misura non troppo larga, cosa vuol dire essere su un'isola e soprattutto su una piccola isola, cioè hai potuto sperimentare la circoscrizione spaziale e, come hai ben detto, questo dà un senso anche di identità, nel senso che tu, essendo cosciente della circoscrizione spaziale così limitata, sei in grado di dire questo è il mio territorio, perché invece in un continente, non avendo limiti spaziali, questo concetto diventa un po' più ambiguo, c'è una sfumatura. Invece sull'isola è proprio questa coscienza del questo è il mio territorio. E questo contribuisce anche all'identità di un isolano.
Assolutamente, e credo che l'identità di un isolano sia molto forte, soprattutto in queste isole che ovviamente hanno un'estensione molto ridotta. E, non so perché, ma mentre diciamo, facevi questa considerazione, mi è venuto in mente che durante appunto una di queste passeggiate nel centro storico di Lipari sono rimasto colpito perché ho diciamo, incontrato, ecco, ho visto uno studio di architettura. Che se diciamo nella mia città e in qualsiasi altra città sul continente ne vediamo a
Abitato, sì.
centinaia, giusto? Ce ne sono tantissimi. Invece la presenza di quell'unico studio di architettura in una fase, fra l'altro, che è quella comunque di una come possiamo dire, nell'isola di Lipari si sta cercando di restaurare moltissime di quelle abitazioni che ovviamente avevano anni e anni e si sta cercando appunto di, come possiamo dire, di diciamo in un certo senso di permettere, ecco, di adeguarle, ecco, alle necessità del tempo. E il fatto che ci fosse una sola persona, fra l'altro un giovane che stava lavorando con le finestre aperte, mi ha dato un senso di forte identità. E, come mi ha dato un senso di forte identità un'altra immagine, una signora che poteva avere una settantina d'anni che stava. Diciamo, si stava occupando del suo giardino, un giardino bellissimo, e con grande parsimonia, in maniera molto accurata, si stava dedicando alle sue peonie. Perché ho pensato, proprio ho pensato questo, la cura. No? Del territorio, la cura della propria casa, la cura della propria casa all'interno di un territorio così ristretto. Un'altra cosa che mi ha stupito, la pulizia, cioè il fatto che comunque ci fosse un grossissimo rispetto per quello che era il proprio ambiente. E secondo me questo non è una cosa secondaria, non mi stupisce che diciamo, lì ci fosse una cura così attenta anche sulla questione della differenziata. C'erano diciamo, i bidoni fuori da ogni porta con scritto il giorno, con scritto il rifiuto che quel giorno si doveva buttare e tutti gli isolani erano attenti a questa cosa. Secondo me la forte identità si esprime anche con la forte attenzione e cura nei confronti del proprio territorio, che è una cosa che io trovo veramente molto molto bello, molto molto bella e affascinante allo stesso tempo.
Ok, a tal proposito appunto volevo dire che questa identità dell'isola, dell'isolani, che appunto si esplica attraverso appunto la presa di coscienza di stare su un territorio limitato, che è il tuo territorio, permette in un certo senso, ecco qua si ha la differenza con una delle altre forma mentis classiche che puoi avere per esempio sul continente e anche su alcune isole che sono fortemente caratterizzate da un turismo aggressivo, che in questo caso il territorio è da curare come se fosse un giardino, un piccolo giardino, un'aiuola limitata che deve essere curata perché è casa tua. Al contrario, invece, abbiamo poi la visione aggressiva e di sfruttamento del terreno, di prendere quanto più possibile, di non attenersi alle regole e di distruggere quanto più possibile il proprio terreno.
Beh, a questo proposito, diciamo, non ricordo se l'avevo proprio detto, ma lo specifico, eventualmente lo ripeto, ho fatto questo viaggio alla fine di maggio. un momento in cui il turismo comunque non è appunto ai livelli di Ferragosto, ecco, quelli che possono essere i livelli di Ferragosto delle Isole Eolie.
Bassa stagione.
Esatto, una bassa stagione, direi quasi bassissima. Ed è stato bello proprio per questo, perché la confusione, tutto quello che portano appunto i continentali, mi viene da dire, all'interno di un'isola così, così bella, così anche piccola, rende appunto quell'isola, fa perdere all'isola quell'identità. Mm-hmm. Identità che io invece ho ritrovato in quel momento, ho ritrovato nella vita di ogni giorno delle persone, che era una vita riconoscibile, perché era la vita di chi vive quel posto ogni giorno, non la vita di chi è in vacanza. Ed è una cosa molto diversa, molto molto diversa, e percepirla in maniera così evidente mi ha fatto capire appunto come hai detto tu, quanto a volte ci sia lo sfruttamento di questi posti, perché non tutte le isole sono come Ibiza, ma a volte le trattiamo tutte come tali. E questo non è un bene, perché a volte poi questo significa poco rispetto dell'ambiente, significa poco rispetto dei luoghi che viviamo, insomma, questo è un peccato.
E direi anche che questa esperienza che hai fatto è possibile definirla anche un regalo, nel senso che ti dà un senso, ti dà un significato, perché noi ogni tanto, no, abbiamo delle crisi di significato, specie con queste vite caotiche, no? Mentre tu poi vedi questo framework in cui hai una persona che vive per l'isola, sull'isola e per gli isolani, a contatto con la natura, seguendo i cicli naturali, però in una specie di modalità ibrida tra la cultura moderna e la cultura, anzi la cultura modella alla natura. Quindi hai questo perfetto connubio, in teoria stiamo un po' idealizzando, però alla base c'è questo perfetto connubio di come dovrebbe essere effettivamente la vita di una persona.
La vita di una persona, mi permetto di dire, la vita dell'umanità, perché è stato bello veramente vedere come ci fosse effettivamente questo forte legame fra l'uomo e l'ambiente, fra l'uomo e il territorio, ed è un qualcosa che, bisogna dirlo, sul continente non noti facilmente, perché forse questo è anche legato magari alla città anche che noi viviamo, ai luoghi che noi viviamo. Spesso e volentieri c'è un totale disinteresse nei confronti di ciò che è di tutti, perché ciò che è di tutti è di nessuno, è considerato di nessuno. Invece io quello che ho visto all'interno dell'isola è che ciò che era di tutti era davvero di tutti, ed era di ognuno di loro. E ognuno degli isolani faceva qualcosa per fare in modo che l'ambiente fosse qualcosa, diciamo, per migliorare quell'ambiente. E questo è qualcosa che mi ha stupito, ovviamente positivamente, perché purtroppo forse appunto sulla terraferma non siamo abituati ad essere così attenti.
Direi sulla terraferma, sul continente, ma soprattutto purtroppo in una realtà che è molto complessa, che è quella della Sicilia.
Vero, però abbiamo detto che ci ritorniamo dopo, quindi io no spoiler.
Va benissimo, no spoiler. Senti, ti lancio quest'altra domanda. I primi esploratori europei vedevano l'oceano come una grande barriera che isola. Le culture polinesiane, o meglio oceaniche, vedevano invece l'oceano come il grande connettore che univa persone ed isole, specialmente durante tempi di crisi. Sebbene alcuni dei tratti caratteristici attribuiti al concetto di isola siano appunto la separazione, l'isolamento, l'inaccessibilità e la lontananza, le isole sono state anche concettualizzate come estremamente connesse e con confini permeabili o porosi. Qual è la tua idea sulle acque che lambiscono le isole? Per te l'oceano è la grande barriera o il grande connettore?
A questo proposito penso che la risposta dipenda molto anche dal periodo della vita che noi viviamo. Può essere barriera, come può essere invece un mezzo per, diciamo, migrare verso altri lidi. Mi vengono in mente alcuni eventi, no, che ho vissuto. Penso un momento in cui l'oceano è diventato una barriera con un mio caro amico Lorenzo. Stavamo facendo il giro a nuoto dell'isola Lachea, che è appunto l'isola che si trova immediatamente davanti della costa di Acitrezza, qui in provincia di Catania. E facendo questo giro, a un certo punto ci siamo resi conto che l'acqua era troppo mossa. Fra un faraglione e l'isola Lachea, che è un punto di passaggio molto bello anche dal punto di vista proprio naturale, proprio molto suggestivo, ci siamo resi conto che era il caso di tornare indietro. E lo abbiamo fatto tranquillamente. Lorenzo era un po' stupito perché era più che altro lui che voleva tornare indietro, ma è stato un momento in cui ci siamo entrambi resi conto che era una cosa che non andava fatta, e quindi siamo tornati indietro con diciamo con comunque con pensando che fosse, ecco, la cosa giusta da fare. In altri momenti invece l'oceano secondo me è connettore, l'oceano è qualcosa che ci spinge verso, diciamo, verso, direi anche quasi verso la profondità dell'oceano, non solo verso, diciamo, quindi non solo in una spinta orizzontale, ma anche una spinta verticale, non per forza verso l'alto. A questo proposito, diciamo, nella mia vita è da qualche mese, diciamo, comparsa una nuova esperienza, che è quella della meditazione. E diciamo, si chiama meditazione mindfulness, che è una meditazione che attraverso la percezione e la concentrazione a proposito sul respiro ti permette, in un certo senso, l'idea è quello di essere presenti. Mindfulness è proprio consapevolezza. E quindi proprio partendo da un qualcosa che è fondamentale per la vita, il respiro, si cerca di trovare la consapevolezza di se stessi. Vero è però, e ve lo posso garantire per esperienza personale, quanto questo sia difficile. Cioè, l'idea di stare concentrati per 10-20 minuti esclusivamente sul respiro è sostanzialmente impossibile. La nostra mente tende a vagare. E uno dei grandi esperti della meditazione mindfulness, forse il più grande, Jon Kabat-Zinn, dice questo: è nella natura dell'acqua del mare che la sua superficie continui a modificarsi in conseguenza dei cambiamenti e delle condizioni atmosferiche. In alcuni momenti, quando non c'è vento, la superficie del mare può essere riflettente come uno specchio, completamente piatta e calma, ma solitamente la sua superficie è increspata da onde più o meno grandi, e nel mezzo di una tempesta, di un tifone o di un uragano, la superficie del mare può presentare turbolenze addirittura drammatiche. Può non sembrare più neppure una superficie. Eppure, anche durante la più grande perturbazione, se si scende sotto la superficie per 10 o 15 metri, non si trova più nessuna turbolenza, ma solo un lento movimento. La mente si comporta nello stesso modo. La superficie può essere estremamente mutevole, può cambiare continuamente in relazione alle condizioni del clima esistenziale delle nostre vite, le emozioni, gli stati d'animo, i pensieri, le nostre esperienze, qualsiasi cosa, spesso senza che noi ne abbiamo alcuna consapevolezza. I nostri pensieri potrebbero farci sentire delle vittime o potrebbero anche completamente accecarci. Potremmo facilmente scambiarli per delle verità. Potremmo credere che siano reali, quando invece, per quanto in certi momenti possano essere tumultuosi, non sono che onde sulla superficie. Questo pensiero, che è un pensiero molto profondo secondo me, è qualcosa che mi ha sicuramente fatto riflettere molto sulla potenza anche dell'immagine del mare, e sulla anche sulla parte del mare che noi non vediamo, ma che possiamo percepire, su quel mondo immenso e allo stesso tempo sconosciuto che c'è appunto sotto, nelle profondità, e c'è anche nelle profondità di noi stessi. E proprio per questo, in questo caso, ho visto l'oceano, ho visto il mare come qualcosa in cui tuffarmi, qualcosa in cui restare, qualcosa in cui viaggiare. E ripeto, la cosa che mi ha stupito è che solitamente noi abbiamo questa idea del viaggio orizzontale sul mare, galleggiante. Invece questa immagine è un'immagine che mi porta in profondità, che mi porta verso quella che poi è la parte più profonda di me. Ecco, sono esperienze, tutte e due esperienze della mia vita, ma che sono sicuramente in contrasto, e direi quasi che questa è una cosa normale. D'altronde la mia canzone preferita, che è una canzone di Franco Battiato che si chiama Summer on a Solitary Beach, nel suo diciamo nel suo ritornello dice: mare, voglio annegare, portami lontano a naufragare, via da queste onde, via da queste sponde, portami lontano sulle onde, che è un modo, credo siano parole meravigliose, ma che diciamo ci lasciano percepire il contrasto fra queste, fra quella che è la nostra posizione nei confronti del mare, perché questa immensità che affascina e che spaventa, questa immensità che noi vorremmo abbracciare e da cui a volte vorremmo fuggire, e questa è la mia idea, diciamo, di tutto quello che tu mi hai chiesto.
Ti ringrazio tantissimo per il tuo punto di vista, davvero. Sono senza parole. E passiamo quindi all'ultima domanda. Immagina di dover passare 3 mesi della tua vita a Wailai, o almeno credo si pronunci così. Wailai è un atollo micronesiano così piccolo che ti basta camminare per un'ora al fine di percorrerlo in tutta la sua interezza. Questo è quello che capitò a John Connell, professore di geografia umana all'Università di Sydney. La prima domanda che si fece fu proprio come avrebbe fatto a tollerare la vita su un atollo così piccolo. Mesi dopo, in seguito all'interazione con centinaia di isolani e dall'integrazione di parte della loro cultura, Connell non gradiva neanche l'idea di dover camminare anche solamente per 300 metri. L'isola, insomma, è in grado di influenzare la mente, che si adatta a nuove dimensioni spaziali. Nel nostro caso, ovvero di persone che abitano in Sicilia, il racconto di Connell sembra un po' un'esagerazione, perché la Sicilia è una posizione ambigua e borderline in fatto di dimensioni. Su questo punto ritorneremo con una parentesi apposita. Nel frattempo, vorrei chiederti in che modo questa grande isola possa aver influenzato la tua mente in fatto di scale spaziali.
Diciamo che la Sicilia è un'isola molto... La Sicilia è un'isola molto grande. E questo a volte fa perdere quella, come dicevo prima, quella voglia di proiettarsi verso fuori. La perdi perché inevitabilmente sembra a volte più terraferma che isola. E purtroppo però è isola a volte nelle sue sfaccettature peggiori, in quanto a volte la Sicilia è proprio isolata. E proprio le grosse dimensioni aiutano anche, favoriscono l'isolamento. Un esempio, diciamo, abbastanza banale mi sembra quello dei trasporti, no? Delle difficoltà che noi abbiamo a muoverci all'interno dell'isola stessa tramite i treni, o per esempio uno dei grandi dibattiti italiani degli ultimi, direi, 50 anni, il ponte sullo stretto di Messina. Diciamo che tutto questo rimarca ancor di più le differenze fra quello che è il sud dell'Italia e il nord dell'Italia, e secondo me all'interno proprio dell'isola della Sicilia queste differenze sono elevate al quadrato, si percepiscono ancora di più, perché c'è poi l'isolamento fisico del dover prendere effettivamente un traghetto per raggiungere quella che è la terraferma, ma che fa parte comunque della nostra nazione, di cui noi facciamo parte, del nostro territorio nazionale. Quando, diciamo, mi hai mandato queste domande, io ho molto riflettuto su questa, diciamo, accezione negativa dell'isolamento, e ho molto pensato a un fenomeno che negli ultimi 10-20 anni è stato un fenomeno che ha caratterizzato molto la nostra isola, che è quello del fenomeno dell'immigrazione. E mi sono chiesto se questo essere, questo forte isolamento che noi siciliani viviamo, è quello che ha spinto molti siciliani a, diciamo, a vivere in maniera ostile il fenomeno dell'immigrazione. E quindi è possibile, ecco, che ci sia un legame fra questo, mi faccio questa domanda, è possibile che ci sia un legame fra questo isolamento che noi viviamo all'interno della nostra nazione, che è l'Italia, con la difficoltà nell'accoglienza di persone che vengono da territori del nostro mondo particolarmente disagiati, difficili, dove c'è la guerra, dove c'è la morte. È, diciamo, una domanda che mi ha fatto molto riflettere e mi ha anche messo un po' di tristezza. Fortunatamente però ho anche pensato a quelli che sono tanti dei nostri isolani che invece non la pensano così, dei nostri conterranei che invece accolgono, che rispettano, che mantengono quello spirito di accoglienza, appunto, e fratellanza che da sempre è, diciamo, da sempre alberga, da sempre abita nella nostra isola, che è stata nella sua lunghissima storia appunto un'isola che è stata influenzata da culture talmente diverse, da popolazioni che hanno raggiunto le nostre coste, che sicuramente hanno colonizzato, anche hanno conquistato, ma che sicuramente sono alla base di quella che poi è la nostra cultura, che è il nostro essere siciliani. Anche qui sì, vivo un contrasto fra il sentirmi in gabbia all'interno di questa così bella isola, perché la trovo bellissima, e allo stesso tempo, appunto, essere in un posto stupendo che ogni volta mi allontano, ecco, da questo posto mi porta poi ad avere nostalgia dopo pochi giorni, mi porta ad emozionarmi ogni volta che con l'aereo poi sto per atterrare e vedo l'Etna sullo sfondo.
Tirando le somme, Eugenio ci porta il messaggio tutto suo di un'isola. L'isola di Eugenio è un'isola aperta, in costante movimento attraverso un mare che connette, e soprattutto un'isola simile ad un organismo vivente, un posto da curare, allevare e sostentare. Eugenio, io ti ringrazio di cuore. Grazie per aver ascoltato il primo episodio del podcast. Se vuoi collaborare o lasciare un feedback, scrivi pure. Questo spazio è destinato a chiunque abbia qualcosa da raccontare in fatto di mare. Questo progetto mira allo storytelling nell'ottica dell'ocean literacy e serve da collante comunitario per persone che hanno a cuore il mare. Un saluto, Placido. Crediti e risorse da An Introduction to Island Studies di James E. Randall.